Wikiradio. Daria Galateria racconta Romain Gary, alias Émile Ajar.
Era il 1946 e Romain Gary era un giovane diplomatico francese. Stupì il capo del Comintern, Georgi Dimitrov, parlandogli in russo e rivelandogli che era in realtà di Vilnius, un lituano ebreo di Vilnius. «Lei deve aver perduto molte cose», gli disse in russo il capo del Comintern. In realtà Romain Gary accumulava le patrie, accumulava le lingue, non perdeva nulla e anzi tendeva veramente a moltiplicare le vite. Riteneva che l'io è una cosa a cui bisogna dar fuoco, perché l'io che non sa cosa gli succederà tra 10 minuti si prende così sul serio, scrive elegie d'amore a se stesso. E scelse quindi una serie di pseudonimi, uno appunto si chiamava Kachev, e scelse lo pseudonimo Gary, che vuol dire in russo brucia, e Ajar, che vuol dire bracci, e infiniti altri nomi. Sceglierà anche Sinibaldi, levando Gary, le bracci da Garibaldi, dal nostro Garibaldi, e con tutto ciò si divertiva a fingersi musulmano e non è la prima volta. Ma insomma, questa moltiplicazione delle personalità è una delle sue caratteristiche, vedremo che avrà un'enorme influenza anche nella sua vita.
Ho provato ad adottare uno pseudonimo e sinceramente credo che sia la stessa cosa per tutti. A un certo punto della vita abbiamo voglia di cambiare pelle, di tornare esordienti, di ripartire in un'altra direzione, di ritrovare la verginità.
Aveva lasciato la Russia nel 21 ed era stata la sua infanzia una corsa dalla Lituania a Nizza, e intanto raccontava di essere figlio, in realtà aveva perso il padre molto presto, ma dichiarava di essere figlio del re del muto, l'attore Mosciukin, perché si fingeva circasso, gli piaceva pensare di essere un turco del Caucaso di confessione musulmana, lui che nelle scuole polacche stava nei banchi degli ebrei, veniva picchiato come Yupil e aveva perso tra i pogrom e l'SS 13 parenti che gli erano stati trucidati.
All'alba la buca era scavata, era un'alba stentata di settembre, umida di pioggia. I pini galleggiavano nella nebbia, lo sguardo non raggiungeva il cielo. Avevano lavorato per tutto un mese alla chetichella, di notte. I tedeschi non si avventuravano lontano dalle strade, dopo il tramonto. Ma di giorno le loro pattuglie esploravano spesso la foresta, alla ricerca dei pochi partigiani non ancora costretti, dalla fame o dalla disperazione, ad abbandonare la lotta.
Quindi attraversò tantissimi paesi, dalla Lituania a Nizza, dove arriva all'infanzia ormai quasi finita, 13 anni, e la madre, in questa corsa, la madre aveva portato con sé il mito della Francia nei suoi fagotti. Dice Gary. E quando venne la guerra, Gary subito si aderisce all'appello di De Gaulle a continuare la guerra al nazismo con una sensazione di invincibilità, perché io ero la happy end di mia madre. La madre pensava per il suo figlio solo destini immensi.
Nous espérons qu'un jour une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
All'appello di De Gaulle a continuare la lotta al nazismo, Gary in modo assolutamente rocambolesco si mise in viaggio per raggiungere appunto De Gaulle a Londra. E in un cargo, dopo aver tentato di rubare un aereo, rischiando la morte per diserzione, rifugiandosi nel quartiere delle case chiuse a Meknès, insomma, in 17 giorni di mare grosso in un cargo riesce a essere scaricato in Inghilterra e per 5 anni combatte nella squadriglia con bombardamenti notturni in seno alla Royal Air Force. Tra l'altro si segnalò per un'impresa eroica e assolutamente unica, un'azione portata a termine con l'aereo colpito, il pilota accecato dalle scaglie di vetro. Gary, ferito all'addome, era svenuto sulla cloche, poi si era ripreso e con i suoi occhi, leggendo l'altitudine, guidando il pilota che non vedeva nulla, riesce a far atterrare l'aereo, a farlo tornare alla base. E per questo e per altre azioni eroiche, De Gaulle gli appese al petto la croce di guerra, e su una nave da guerra Romain Gary aveva cominciato a scrivere l'educazione europea sulla guerra in Polonia, e questo romanzo lo rese già quasi famoso.
In un angolo avevano gettato un materasso e delle coperte. 10 sacchi di patate, ognuno di 50 chili, erano appoggiati alle pareti di terra. In uno dei lati, accanto al giaciglio, avevano scavato un camino. La canna andava a sbucare fuori, a parecchi metri dal nascondiglio, nel folto del bosco. Il tetto era solido. Avevano adoperato la porta del treno blindato, fatto saltare dai partigiani sul tronco Vilna Molodeshno circa un anno prima. «Ricordati di cambiare i rami ogni giorno», disse il dottore. «Me ne ricorderò. Stai attento al fumo, certo. E soprattutto non farne mai parola con nessuno». «Non ne parlerò», promise Janek.
Immaginava la gioia della madre davanti al libro, davanti alla croce della liberazione, ma a casa non trova nessuno. La madre era morta da 3 anni, qualcuno se la ricordava vagamente. Negli ultimi giorni Mina, la mamma di Romain Gary, aveva scritto 250 lettere da far spedire gradualmente al figlio per sostenerlo negli anni della guerra.
«My beloved glorious son, I am so proud. Yesterday the BBC talked about you. They didn't mention your name. They just said the French Air Force fought bravely together with the English. So right away I knew it was you.
You will have to believe me. I'm not the only member of the Air Force. And I can't be in a bomber plane and in a fighter plane at the same time. It is not allowed. Writing goes well.»
Con l'amore materno, scrisse Gary, la vita ci fa all'alba una promessa che non manterrà mai. La promessa dell'alba è appunto uno dei suoi romanzi più emozionanti.
«Ho scritto questo libro soprattutto per esorcizzarmi, per sbarazzarmi dello spettro di mia madre che viveva al mio fianco da 15-20 anni e che sembrava volere ancora qualcosa che pareva non del tutto placato. Credo che adesso possa riposare in pace, è fatta. Credevo che quella sorta di psicoanalisi mi avrebbe permesso di rompere con il mio passato, anche con mia madre. Non ci sono affatto riuscito. Il suo carattere aveva un solo tratto, io. Ero la sua personalità. Mi aveva avuto tardi, intorno ai 35 anni, e tutta la sua personalità si era come cristallizzata su di me. La sua vita era costellata di fallimenti, io invece rappresentavo una promessa di trionfo, come diceva lei. Ho passato un periodo di assenza, di vuoto, di limbo, che è andato avanti molto a lungo. Per diversi mesi ho veramente cessato di esistere, sotto l'effetto devastante della rottura del cordone ombelicale. Non saprei come altro definirlo. Ero quello che veniva definito un casseur. All'epoca ci chiamavano avventurieri, eravamo una legione maledetta di disperati, avevamo questa mentalità apocalittica. Io ero considerato da tutti un temerario spericolato. Ogni volta che serviva qualcuno di questo genere, venivano da me.
Ma il vero successo di Romain Gary è forse legato a quello che poi sarà il premio Goncourt, o forse bisogna dire il primo premio Goncourt che gli fu assegnato oggi, 58 anni fa, e che era dovuto a uno dei suoi amori, l'Africa, e sicuramente anche l'ecologia, perché Romain Gary è uno scrittore che stava all'avanguardia e ebbe sempre problemi con i suoi coetanei scrittori, perché erano gli anni del dopoguerra, degli sperimentalismi, dell'impegno, mentre invece il suo pensiero era una visione veramente alta, internazionale, e l'ecologia era per esempio uno dei suoi più vivi sensi di angoscia per l'Europa, anche se poi e per il mondo, anche se poi poi la sua scrittura era sempre molto vivace, molto leggibile e spesso umoristica.
La ragione per cui sono qui io, Romain Gary, romanziere, creatore di personaggi, è che abbiamo un personaggio, uno scrittore personaggio che si è creato da solo. Come uno scrittore scrive e crea un'opera, come si è creato da solo De Gaulle, come Balzac creava i suoi personaggi, è una creazione artistica prodigiosa.
Da Drouin, gli accademici del Goncourt hanno reso nota la loro scelta, già caduta da tempo, su Romain Gary.
Sono riconoscente a tutti. Nel profondo mi sento allegro come un bambino appena nato, appena uscito dall'oscurità. È una tale gioia, un tale piacere vedere che un libro riesce a provocare polemiche profonde, animosità, astio, rancore, persino minacce. È meraviglioso, è l'unico paese in cui può accadere. E questo lo rende il paese più bello del mondo.
Il romanzo del Goncourt, dunque, Le radici del cielo, è forse la più forte presenza in letteratura degli odori e degli spazi dell'Africa. Lo invidiavano già e dissero che Gary, aviatore, eroe della resistenza, mondano, appunto diplomatico, disse che il romanzo era stato rifatto per intero in casa editrice. E Gary non neanche rispose. Camus, che era stato indicato come l'autore del romanzo, scrisse lettere di fuoco ai giornali. In Africa prese il romanzo invece sul serio. Si tratta della storia di contrabbandieri d'armi. Sono questi cieli vaporosi di tutti i sudori della guerra e della terra africana, e tra gesuiti, tra ex spogliarellisti gentili, c'è un francese, Morel, che combatte per proteggere la natura e gli elefanti. Giudica i mezzi legali insufficienti. Comunque questi elefanti sono una metafora, come la balena bianca, dirà Anaïs Nin, la grande scrittrice. Ma la causa della natura, questa scrittura irresistibile di Gary, risultarono così convincenti che un guardiano di una riserva di Buna in Costa d'Avorio imitò Morel, il personaggio inventato da Gary, e cercò di persuadere i lobi a non cacciare gli elefanti. Finì trafitto da frecce avvelenate. Ne regalarono un pezzo a un certo punto a uno scrittore della casa editrice Gallimard che passava di lì.
Non si allarmi, l'ho solo picchiato, l'ammazzerò alla prossima. Lavora per Habib?
Sì. Si chiama Devry.
È un assassino, l'ho pescato al lago che stava per abbattere il quarto elefante della giornata. Può dire ad Habib che la prossima volta che trovo questo cialtrone intorno a una mandria di elefanti, io ne faccio una tale poltiglia che gli stessi elefanti non saprebbero far di meglio.
30.000. Se continua così non ne resterà uno.
Chiunque abbia visto le grandi mandrie in marcia verso gli ultimi spazi residui di terra libera capisce che sono qualcosa che gli uomini non possono permettersi di perdere. Ah, no. Loro devono uccidere, distruggere. Tutto ciò che è bello deve sparire. Tutto ciò che è libero. Presto su questa terra non rimarrà da distruggere che noi stessi. E questo bisogna farlo capire alla gente. Bisogna avvertirli noi.
Noi chi?
Ma per il momento sono solo, ma otterrò delle firme per questa petizione che invoca una nuova legge. Metteremo fine alle stragi di animali in tutto il mondo.
Col tempo i critici cominciarono a trovare un po' impolverata la scrittura di Gary. Scriveva così bene, era così leggibile, erano così venduti i suoi romanzi, che cominciarono a pensare che non fosse più alla moda. Philippe Sollers, quando gli chiedevano cosa pensasse di Romain Gary, rispondeva: «Mi occupo solo di letteratura». In pieno Nouveau Roman, Gary scriveva storie con i personaggi, era bravissimo, era stato appunto una leggenda, aveva questa vita bella e mondana, aveva sposato l'incantevole Jeanne Sieberg, l'angelo imbronciato del nuovo cinema francese, e quindi a un certo punto si irritò con la critica e decise di giocare uno dei suoi tiri caratteristici. Jeanne Sieberg aveva un amante che era il capo delle Pantere Nere, Hakim Yamal, e era molto sorvegliata infatti dall'FBI. Gary era all'epoca console di Francia a Los Angeles e a Malibu Jeanne Sieberg, uscendo dal mare, bellissima, aveva esposto la causa, diciamo, delle Pantere Nere a Robert Kennedy. C'era Warren Beatty, c'era il cosmonauta John Glenn, e Bob Kennedy, che era in piena campagna elettorale contro McCarthy, le aveva risposto per gentilezza sì. Ma fu un amico nero, conosciuto tramite Jean Ziberg, Kaba, che ispirò a Romain Gary un capolavoro della letteratura e questo meraviglioso colossale scherzo. Nel febbraio del 75 Kaba portò infatti Gary a passeggio lungo il boulevard Barbès, il viale parigino che sale agglutinando sempre in numero più consistente gli arabi, le loro piccole masserizie, costumi, le abitudini, fino a diventare uno scenario esclusivo e poi per i vicoli della Goutte d'Or, la piccola Africa. Gary quel giorno creò Momo, Mohamed, il bambino arabo di la vita davanti a sé.
La prima cosa che posso dirvi è che abitavamo a Belleville, al sesto piano, senza ascensore. E che era una bella fatica per Madame Rosà portare su tutti i suoi chili su due sole gambe. Ce lo ricordava ogni volta che non si lamentava per altri guai, perché era anche ebrea. E per di più la sua salute era tutt'altro che buona, poveraccia. Avevo quasi 3 anni quando ho visto per la prima volta Madame Rosà. Prima di quell'età non si ha memoria e si vive nell'ignoranza. Io ho smesso di ignorare verso i 3-4 anni e a volte non so proprio se sia stato un bene.
La famiglia non significa niente. Io ne conosco tante di famiglie che vanno in vacanza e abbandonano il loro cane. Lo legano a un albero. Lo sai tu quanti cani ci sono ogni anno che muoiono di dolore perché li hanno abbandonati, soli?
Ma io non sono mica un cane.
Tu sei quello che ho di più caro al mondo, Momo.
Allora perché ti fai mandare i soldi per tenermi qui?
C'erano arabi e ebrei a Belleville e continua così fino alle Goutte d'Or, dove incominciano i quartieri francesi. Per molto tempo non ho saputo, dice il piccolo protagonista, non ho saputo che ero arabo, perché nessuno mi insultava e non lo sapevo di essere senza madre e nemmeno che ce ne volesse una. La vita davanti a sé è la storia di questo piccolo bambino arabo. Un critico disse in un eccesso di intelligenza che aleggia un lieve profumo di antisemitismo nel romanzo. È la storia di questo bambino che viene accudito da una signora, questa anziana ebrea che raccoglie questi bambini a pensione, diciamo, dei bambini soli, e firmò questo romanzo scritto in un'altra lingua, completamente in un'altra lingua, l'aveva smandibolata, disse lui, perché è una creazione continua di un linguaggio imprevedibile e esilarante, ma la storia, come si può immaginare, è veramente molto tenera. La firmò con uno strano nome, Emile Ajar. Perché è strano? Ajar vuol dire bracci, quindi siamo ancora nella storia degli pseudonimi di Gary. Questo pseudonimo Ajar in realtà è ripreso da un amico, Emile Najar, che al momento della nascita dello Stato di Israele era stato uno dei teorici della legittimità di Israele. Era stato legato israeliano dei primi colloqui di pace, poi ambasciatore dei modi anglosassoni in Giappone, a Roma, collezionista di arte contemporanea. Era nato in Egitto, suo padre era avvocato del re Farouk, e quindi anche questo è un aspetto su cui non si è mai riflettuto, di questo tiro gigantesco giocato da Gary all'intelligenza parigina, che fu veramente entusiasta di questo nuovo scrittore e gli assegnò un secondo premio Goncourt. Era proibito dalle regole del premio e quindi Romain Gary fu costretto a nascondersi nell'anonimato di Émile Ajar, scrivendo contemporaneamente dei libri con il suo pseudonimo più diffuso, Romain Gary, ma vendeva meglio Émile Ajar.
Il premio Goncourt 1975 è stato assegnato all'8° scrutinio a Émile Ajar per il romanzo intitolato La vita davanti a sé.
Problemi per l'autore sconosciuto?
Non lo definirei sconosciuto. Il romanzo Mio caro Pitone, uscito lo scorso anno, si era già fatto notare.
Sì, ma non conoscere l'autore non vi ha messo in difficoltà.
Abbiamo avuto qualche rassicurazione in merito e poi, che importa?
Per mantenere il gioco, Romain Gary fu costretto a inventarsi un Émile Ajar e scelse un suo giovane parente, un po' disoccupato, era un giovane provinciale che era venuto a studiare nella capitale, si faceva aiutare dai parenti e in effetti riuscì il gioco a tenere fino alla morte di Gary.
Purtroppo non ho potuto mantenere lo pseudonimo perché il mio editore si è dedicato con un po' troppo entusiasmo alla ricerca delle origini del signor Shatan Bogat ed è venuto a sapere che avevo fatto un reportage dallo Yemen per France Soir. A quel punto dallo Yemen è risalito molto facilmente fino a me con i contratti.
Celare qualcosa ai parigini?
È impossibile. È impossibile fare accettare uno pseudonimo a Parigi, viene sempre smascherato.
Intanto, per mantenere Jean Seberg, l'angelo della Nouvelle Vague, che è bellissima ma che stava veramente perdendo la testa e poi si suicidò, e poi doveva mantenere anche una zia malata di Vilnius nelle loro cliniche rispettive, lavorava tutto il giorno. Se usciva cuoio nero e stivali a borchie, era per incontrare nuove donne. Scrisse come Gary un romanzo splendido, Biglietto scaduto. Tutti i romanzi e le opere di Gary sono in Italia, sono pubblicate da Neri Pozza. Era un romanzo, Biglietto scaduto, sul declino della virilità a cui tanto aveva tenuto. E intanto col suo nuovo nome e con la sua diversa scrittura aveva invece pubblicato Mio caro pitone, un uomo ammaliato dalla solitudine delle città che vive con un pitone avviluppa in un abbraccio avvolgente per chi è in carenza, anche se ha la testa inespressiva, scrive Gary, anzi Ajar, anche se ha la testa inespressiva come per le tartarughe a causa delle circostanze antidiluviane. Questo è il modo di scrivere di Ajar. Le circonvoluzioni mentali e verbali sono veramente esilaranti.
Comunque c'è un uomo che conosce bene Émile Ajar, è Romain Gary.
È un ragazzo di estrema gentilezza e dolcezza, il più amabile che si possa immaginare. Sarà un emarginato, ma io voglio solo che continui a scrivere.
Si è parlato di un rimaneggiamento dei suoi libri.
Bugie, bugie e ancora bugie.
Quasi per miracolo, questa seconda identità di Romain Gary rimase un segreto. Questa fu un enorme divertimento per uno scrittore dedito alla mistificazione, alla moltiplicazione degli pseudonimi e delle identità. Il Camaleonte è il titolo della biografia di 800 pagine, bellissima, che gli ha dedicato in Francia Miriam Anisimov.
Dopo un po' Ajar sarebbe dovuto scomparire perché l'esperimento era riuscito. Avrebbe potuto continuare se non fosse riuscito, ma era andata bene oltre ogni speranza, quindi era il momento di uccidere Ajar.
Nel 1974, l'anno dello scherzo del secondo Goncourt, Romain Gary si sentì pronto per scrivere un'autobiografia. Lo fece a modo suo, inventando un intervistatore, che in realtà era un suo amico del liceo, il giornalista svizzero François Bondy. Ma la scrisse interamente lui, domande e risposte, poi finse di andare a farsi intervistare sul lago di Zurigo. Passò in realtà quei giorni a parlare di Gogol e di Conrad con il suo amico e a provarsi giacche di cuoio sulla Barnstrasse, lamentandosi di non avere i soldi per comperarsele. Una vita immaginifica come quella di Gary, ricca di donne, di paesi, di scrittura, smerigliata poi dallo stile, dalla sua immaginazione, naturalmente è una lettura entusiasmante e anche a sorpresa una delle più profonde interpretazioni del secolo breve. Le pagine sul mondo comunista o sarà Hollywood del suo soggiorno da console generale di Francia a Los Angeles sono irresistibili. Comiche, pettegole come si richiede a un memorialista del suo calibro. Walt Disney, con le mani in tasca, controlla gli incassi a Disneyland. Walter Wanger, il produttore di Hollywood, considerato colto perché assoldava Scott Fitzgerald, aveva sparato all'inguine, mirava basso, è il commento di Gary, e aveva sparato all'amante della moglie, l'attrice Joan Bennett, offre a Gary la parte di Cesare per un film ancora a basso costo, Antonio e Cleopatra. Il console declina a malincuore. Lo sceriffo di Los Angeles organizza cene nel carcere femminile servite da prigioniere in divisa. Una piromine cambia i piatti a Gary offrendogli all'orecchio servigi dettagliati. Marilyn, splendida e ubriaca, lascia tracce dubbie sulla sedia a una cena. Groucho Marx ha uno sguardo maligno che cerca il punto debole su cui piantare le sue banderiglias. Il cardinale McIntyre, banchiere amministratore della Chiesa Cattolica negli USA, ha chiesto subito al nuovo console seriamente se De Gaulle è un agente di Mosca. All'est, nel dopoguerra, per i diplomatici una libra di caviale costava come 3 euro e lo si mangiava con le cipolle. La gente scompariva e non se ne sentiva più parlare. Era l'epoca delle purghe staliniane. Un certo Molof scappò facendosi spedire per nave da Varna a Marsiglia in una cassa di semi di girasole. Come avrà resistito 15 giorni chiuso in quella cassa? Ora vive a Parigi con la sua affascinante signora. E si chiede Gary di una coppia che si era buttata giù dalla finestra che fine avrà fatto il loro cane.
Parlando di appartenenza, si parte sempre da un piccolo nucleo da qualche parte. Per me la comunità umana corrisponde alla più piccola comunità. Alla sua domanda, lei è francese? Ho voglia di rispondere no, sono bacchiste della Rue du Bac.
Sono le pagine sull'ecologia, sui rapporti tra l'Europa e il terzo mondo con le sue fonti energetiche, i giovani per cui la vita è già spettacolo, improvvisazione continua, gettone di presenza, virtualità, la spaventosa assenza dell'impronta femminile in politica, le comunità di recupero in cui Gary non ha mai visto un cane, un gatto e nemmeno un pesce rosso. La prima cosa da fare con un bambino è dargli un animale di cui occuparsi. Con i bambini bisogna pensare a un animale a cui possa voler bene. La morte, comunque, è sopravvalutata. Come diceva un pilota dei Compagnons de la Libération di De Gaulle, insomma, i liberatori della Francia di De Gaulle, prima di ogni azione, infilandosi guanti e guardando il cielo, diceva: la notte sarà calma. È il titolo della sua autobiografia.
È molto difficile avere 56 anni fuori e 18 dentro. Molto difficile.
Non vanno d'accordo?
No. Per me è così.
Non è a suo agio con se stesso?
Ho il terrore della maturità. Ma vi sono condannato. Non ci sono ancora arrivato, ma sono condannato alla maturità fisica. E non mi piace.
Nel 1980, a 66 anni, Gary comperò una vestaglia rossa per mascherare gli schizzi e si sparò in bocca. Alla fine mi sono espresso interamente, lasciò scritto. Jean Sibar non c'entra. Solo un anno dopo, in diretta TV Apostrophe, il nipote che si era finto Ajar rivelò la verità. Romain era stato obbligato a prendere uno pseudonimo per scrivere queste cose intime che doveva scrivere in quel momento, se no tutti quanti lo avrebbero asselito. Del resto, al suo funerale c'erano solo dei nemici.
Sono nato nella steppa della Russia centrale. Mia madre era un'ebrea russa. Anche mio padre era di origini russe, tartare da quanto ne so. Comunque era la steppa, la vera steppa russa.
Il 3 dicembre 1956, Romain Gary vince al primo turno, con 8 voti su 10, il premio Goncourt per il romanzo Le radici del cielo. Daria Galateria l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.